È sera a Cagliari. L'estate è finita da un po' e tre donne avvolte in delle giacche leggere chiacchierano attorno a un tavolo. Si confrontano e discutono, cercando con cura le parole giuste da dire. Di fianco a loro, una lampada dai colori caldi illumina una scultura, come se fosse un faretto sopra un quadro in un museo. Si tratta di un seno bianco rinchiuso in una gabbia di metallo. Due di quelle donne si conoscono, è evidente, e ascoltano con attenzione le parole della terza. Monica aveva cercato a lungo un nome da dare alla sua scultura, un'immagine che simboleggia le donne che non hanno figli. Non voleva lasciare la sua opera senza titolo, anonima. Così aveva chiamato un suo amico, un pastore, e gli aveva chiesto come chiamasse le pecore che durante la stagione dell'accoppiamento non si riproducono. C'era effettivamente una parola, Lunadigas. Sorride e il suo sorriso è contagioso. Marilisa e Nicoletta si scambiano uno sguardo complice. L'hanno trovato. Quello che doveva essere un progetto di lavoro, ora lo sentono crescere dentro e diventa una missione. Lunadigas, la prima associazione di donne che hanno deciso di non avere figli.
Dicono che il giorno più bello della vita di una donna sia il giorno in cui scopre di aspettare un figlio. Ma c'è un altro lato del diventare madre, un lato di cui si parla solo quando è buio e nessuno sente.
Forse rimettendo a posto certe carte, lui raccontava che da poco aveva trovato un suo scritto di questa donna, che evidentemente era di poco prima di questo suo gesto definitivo, e che diceva: non voglio avere figli perché voglio poter morire in qualunque momento. Ho incontrato il vostro progetto e mi è sembrato, cioè ho avuto voglia di comunicarvi questa cosa. Insomma, è stata molto forte come comunicazione, che ancora insomma fa un certo effetto.
Scoprirsi madri è un braccio di ferro con la natura, un braccio di ferro che si traduce in una gogna quando la propria scelta si scontra con il giudizio degli altri. Questo è Acerbe, un podcast di Will realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. Nicoletta nasce a Roma in una famiglia di origine altoatesina. Quando lei ha 9 anni, i suoi decidono di tornare a vivere a Bolzano, una città dove l'aria mediterranea si raffredda e l'accento delle parole diventa più duro. E così trascorre la fine dell'infanzia e l'adolescenza ai piedi delle Dolomiti, dedicandosi alle sue numerose passioni.
Sono stata un'adolescente piuttosto birbona, sempre in cerca di avventure, di divertimento, di giochi. Tra questi la mia passione più grande era il motorino e sapevo truccarlo, sapevo allargare il carburatore, mi piaceva moltissimo fare un po' di fuoristrada. Poi mi piaceva sciare e avevo una passione incontrollata per l'hockey su ghiaccio.
Marilisa invece nasce a Cagliari, a 2 passi dalle spiagge bianche e dall'acqua cristallina dove tutti vorrebbero trascorrere almeno 15 giorni all'anno. La sua storia non potrebbe avere un incipit più diverso da quello di Nicoletta.
La mia adolescenza è stata solitaria, tristanzuola un pochino, solitaria perché mia madre non amava né ricevere compagne di scuola o amiche e né le piaceva che io andassi in giro, per cui ero quasi sempre a casa, a parte d'estate che magari la mattina si andava al mare, ma mi tenevano moltissima compagnia i libri. Leggevo continuamente qualsiasi cosa trovassi nella libreria di mio padre, nella biblioteca di mio padre, e ho letto Freud a 15 anni, ma insomma, per dire che insomma ero veramente onnivora e i libri mi hanno un po' salvato da una solitudine assoluta e mi hanno fatto uscire da quella stanza e andare in giro per il mondo.
In più Marilisa a casa vive una situazione molto difficile. Ad 1 anno e mezzo di distanza dalla sua nascita, la madre di Marilisa mette al mondo una seconda bambina che ha gravi disabilità, Marilisa sviluppa subito un senso di protezione e affetto verso sua sorella, ma soffre il divario che si è creato con la madre.
Così come succede a moltissimi fratelli e sorelle di persone disabili, quelli non disabili sono un po' messi da parte. Sì, vabbè, hai fatto questa prodezza, ma tanto sì, ma tu sei normale. Cioè, era molto brutto sentirsi dire questo. Devo dire che comunque questo non ha certamente interrotto il grandissimo affetto e dedizione, affetto devo dire reciproco, che mi faceva moltissimo piacere, tra mia sorella e me. Quello c'è sempre stato. Io non ho mai pensato che fosse colpa sua, perché le cose andavano così. Avevo ben chiaro che questa era proprio una trascuratezza che veniva soprattutto da mia madre.
Esperienze diversissime, appunto. Nicoletta e Marilisa, però, hanno qualcosa in comune. Appena maggiorenni si trasferiscono lontano da casa e sono decise a continuare gli studi. Finito il liceo, Nicoletta decide di iscriversi all'università, una scelta che per i giovani altoatesini significava automaticamente il trasferimento in un'altra città.
Bolzano fortunatamente non aveva università, e quindi tutte le persone della mia età, quando arrivavano a 18 anni, avevano fatto la maturità, migravano verso città lontane. Io sono potuta arrivare a Firenze e sono arrivata fortunatamente nell'autunno del 76.
Ho cominciato a frequentare la facoltà di lettere qui, poi mi sono trasferita a Roma alla Sapienza e contemporaneamente facevo così, avevo un qualche ruolo molto marginale nella famosa estate romana, quella inventata da Renato Nicolini. Questo, devo dire, mi ha aiutato anche a capire meglio come mescolare un po' quello che allora si chiamava la cultura alta e la cultura bassa. Insieme a tutto questo ho frequentato anche gruppi femministi dell'epoca, appunto eravamo tra i primi, cioè nella prima metà degli anni 70.
Anche Nicoletta si iscrive a Lettere e Filosofia dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti, indirizzo scenografia, a Firenze. Negli anni 70 a Firenze, così come molte altre città d'Italia come Roma, Milano e Bologna, è molto fervente dal punto di vista politico. In particolare c'è una grande attività del movimento femminista. Nascono moltissimi gruppi, i collettivi, dove le donne si confrontano e lottano per delineare le strategie per un futuro più giusto. Così, anche per Nicoletta, inizia la formazione femminista, solo un po' più tardi.
Il femminismo io l'ho incontrato a Firenze nel 1977, all'interno del grande movimento politico del quale facevo parte. E all'interno della mia università occupata c'era un collettivo femminista, e ho partecipato a molte riunioni e poi ho trovato un collettivo che in qualche modo mi rispondeva di più. Era un collettivo del quartiere dell'Isolotto, il collettivo si chiama La Commedia di Parte, e lì ho incontrato donne di tante età, di tante provenienze differenti. Con loro ho iniziato a fare delle riunioni settimanali di autocoscienza che hanno completamente modificato la mia vita. Insieme a queste donne io sono diventata una donna.
Le femministe avevano coniato il motto «Il personale è politico». Per questo l'autocoscienza era una pratica molto diffusa nei collettivi femminili. Piccoli gruppi di sole donne che si incontrano per discutere di esperienza di vita quotidiana, di relazioni, di sentimenti, ponendo l'attenzione su argomenti estremamente nuovi, come ad esempio il proprio corpo e la sessualità. Con loro, Nicoletta mette in discussione i capisaldi della vita sociale. Tra questi c'è anche quello della famiglia. Per lei non è una cosa nuova. La sua famiglia, in particolare sua madre, l'aveva sempre spinta a coltivare la propria individualità.
Mia mamma era una donna nata libera. Il suo soprannome la dice tutta, si la chiamavano Nur Gehen, significa solo andare.
E io ho sentito che mentre a mio padre avrebbe avuto piacere di avere dei nipoti, so bene che, diciamo, il sottotesto dell'educazione di mia mamma era quella non li fare i figli. E mia mamma era una donna fantasiosa, aveva voglia di fare molto altro, e io ho sentito questa sua compressione e credo proprio di aver in qualche modo anche dato voce al suo desiderio. Lei diceva sempre: non pensate che io abbia fretta di avere un vostro bambino fra le braccia, siamo tre figli e nessuno di noi ha figli.
Per Nicoletta la famiglia è un sistema asfittico. Chiudersi in un nucleo formato da mamma, papà e bambini, a sua detta, è un vivaio ad alto rischio. Rapporti così stretti spesso diventano rapporti di potere e soffocano i desideri. Nicoletta, infatti, non contempla nemmeno il matrimonio. Sul matrimonio Marilisa ha pensieri diversi. Qualche anno dopo l'università, Marilisa torna a Cagliari e apre un locale alternativo che per molto tempo rimane il punto di riferimento culturale della città. Cinema d'essai, maratone cinematografiche e incontri con artisti. E proprio in quel locale incontra quello che sarà suo marito.
Con mio marito ci siamo conosciuti nei tempi eroici del locale alternativo che si chiamava Cinestudio Spazio A. E lui veniva sempre con una quantità di fidanzate, amiche, sempre tutte diverse, poi tornava con le stesse. Io lo prendevo molto in giro.
Le vite di Marilisa e Nicoletta viaggiano su binari paralleli, fino a quando non avviene il primo incontro tra loro. La memoria spesso cambia gli avvenimenti e ognuna di loro ricorda dei dettagli diversi della prima volta che si sono incontrate.
Questo avviene nel 91 e avviene perché incaricate da Rai di fare una trasmissione radiofonica. Sarebbe stata una trasmissione radiofonica in onda 3 volte alla settimana per 40 minuti.
Io ero seduta lì e a un certo punto sento uno scalpiccio. Di fronte a me c'era una scala, per cui io ho visto prima scendere, cioè i piedi, poi le gambe, poi tutto il resto, e ho subito pensato: che bella fine! E poi ci siamo conosciute meglio. Questa è la mia visione dell'incontro, di sincontro.
Io me la ricordo invece in avvicinamento per un corridoio esterno con questo jeans damascato, e mi pare che le cose siano state subito molto semplici. Ci siamo molto intese già quel pomeriggio e avevamo un appuntamento dopo un paio di giorni per pensare di che argomenti potevamo riempire questo tempo così largo e impegnativo per noi.
Ed è proprio qui che Nicoletta e Marilisa scoprono di avere in comune una scelta di vita molto importante. Entrambe hanno scelto di non avere figli.
L'idea di non volere dei figli mi ha accompagnato fin da bambina. Non mi pareva possibile che da me potesse venire fuori niente di buono. Una nuova persona simpatica, preparata al mondo, bella. E, non so, mi sembrava tutto questo impossibile, quindi ho preferito assolutamente pensare che non fosse il caso mai, comunque, di pensare a riprodurmi.
E così il loro sodalizio comincia a prendere forma e a trasformarsi in un progetto concreto: raccontare di donne che, come loro, non sono madri. Sono i primi anni 90 e l'argomento è piuttosto spinoso. Le donne che non sono madri hanno un enorme stigma addosso. Sono egoiste, sono incomplete, sono irrisolte. Nicoletta e Marilisa quindi scelgono di interpellare per prime le amiche più vicine. Vorrebbero raccogliere le loro testimonianze, ascoltare le loro voci, ma la reazione non è affatto entusiasta.
hanno reagito con un po' di spavento, dicendo: ma io non mi siederò mai a parlarvi di questa cosa mentre mi riprendete. Questo era il grande tabù. Però magari nel frattempo, quando ci dicevano questo, cioè, è capitato spessissimo, stavano 3 ore al telefono a raccontare tutta la loro vicenda, la storia, il perché, il per come. Non avevano avuto figli, nelle orecchie di noi che ascoltavamo però. E questo, siccome all'inizio ci siamo guardati intorno proprio con le persone più vicine per confrontarci con loro, quindi è stato un po' un inizio scoraggiante, che però non ha funzionato, perché scoraggiate non ci siamo, anzi abbiamo appunto allargato la nostra ricerca, e forse con le persone più lontane o con una conoscenza superficiale siamo andate benissimo, ci hanno accolto molto bene.
Dopo la trasmissione radio, quindi, Nicoletta e Marilisa si lanciano insieme in un altro progetto, il progetto Lunadigas, solo che ancora non ha questo nome, anzi, ancora un nome vero non ce l'ha proprio. Ma Marilisa e Nicoletta ci tengono moltissimo. Se non lo si può definire, è come se ancora non esistesse davvero. Vogliono una qualifica, ma una qualifica positiva. I nomi che fino adesso hanno sentito sono sempre il frutto di un'unione tra più parole.
La scelta del nome ha tutta una storia che cerco di fare un po' breve. All'inizio di tutto, siccome io negli anni 70 ero in qualche gruppo femminista romano, avevo sentito definire le donne senza figli come rami secchi. Dopo ricerche anche un po' casuali, io ho incontrato un'opera, la fotografia di un'operina, e sotto, che si chiamava Lunadiga, c'era la foto e la spiegazione era: è dedicato alle donne che non hanno avuto figli. Miracolo. Per cui l'autrice è una artista sarda, per cui abbiamo preso contatti, non la conoscevamo, e da lì in poi lei è stata contentissima di condividere questo nome che le aveva suggerito un suo amico pastore, ed è stato veramente elettrizzante, emozionante quando le prime ragazze, donne, ci hanno scritto dicendo: anche io sono Lunadiga.
E comunque tutto questo nasce dal fatto che noi volevamo un termine che ci definisse, e la lingua italiana non ha un termine prima di Lunadigas. Mm-hmm. E sono termini che implicano la negazione, e noi lì dentro non ci volevamo stare. Per questo c'è stato bisogno di individuare. Non è un titolo, è proprio un nome che fa comunità.
E così Lunadigas diventa una vera e propria associazione. La sua esistenza fa scalpore e attira molte testimonianze. Da un concetto astratto, Marilisa e Nicoletta hanno estrapolato una realtà. Voci che si aggiungono alla loro e che contribuiscono a formare un vero e proprio archivio dove tantissime donne raccontano di sé e delle ragioni della propria scelta di non fare figli. Sono voci che a volte sono provocatorie, altre volte più intimiste, altre ancora forse arrabbiate, deluse, mentre molte sono serene e decise. Una in particolare la ricordano con un po' di commozione.
Questa è una storia parecchio particolare che ci ha colpito moltissimo, che ancora ricordiamo un po' da brivido quando abbiamo ricevuto un'email. Abbiamo ricevuto una mail da parte di una persona con un indirizzo email non riconoscibile, con nome e cognome, che però ci aveva scritto anche in modo non troppo sintetico, raccontando così la sua storia di una compagna che a un certo punto si era suicidata. in modo così del tutto sorprendente per lui e per tutte le persone che stavano intorno, come spesso succede in questi casi. Forse rimettendo a posto certe carte, lui raccontava che da poco aveva trovato un suo scritto di questa donna, che evidentemente era di poco prima di questo suo gesto definitivo, e che diceva: non voglio avere figli perché voglio poter morire in qualunque momento. E lui ce la raccontava non svelando nulla della sua identità, ma dicendo: ho incontrato il vostro progetto e mi è sembrato, cioè ho avuto voglia di comunicarvi questa cosa. Insomma, è stata molto forte come comunicazione, che ancora insomma fa un certo effetto.
Lunadigas diventa un corpo vivo e la sua storia, la sua essenza, si concretizza in un documentario che riceve moltissimi riconoscimenti. Lunadigas, per loro, ha anche orizzonti molto ambiziosi. Nicoletta e Marilisa si propongono di creare un archivio vivo che possa essere consultabile per chiunque in un futuro voglia ricostruire la storia della genitorialità.
Oggi, dopo aver incontrato le donne del mondo attraverso questi festival ai quali Lunadigas è stata invitata, il nostro archivio, che è un archivio fatto di testimonianze integrali, si è arricchito di testimonianze in tutte le lingue e di donne e uomini di moltissime culture. Crediamo che sia importante renderlo disponibile a una libera consultazione. Quindi oggi il nostro impegno, siamo già anche piuttosto avanti in questo, è quello di archiviare ogni contenuto secondo i più alti sistemi di archiviazione. Lo facciamo sulla piattaforma XTAMS, traduciamo tutti i contenuti anche in inglese e sono disponibili ad una ricerca proprio archivistica. Noi ci immaginiamo una donna che nel 3000 voglia ripercorrere la storia della genitorialità a cavallo tra il 900 e il 2000, e quindi abbiamo molta attenzione a trattare ed archiviare al meglio questi contenuti.
Queste sono solo alcune delle voci che l'archivio vivo fa risuonare all'interno delle Lunadigas. Alcune di queste sono particolarmente note.
Sono Veronica Pivetti e non ho figli. Mi dispiace, ma proprio non ho figli, non li ho mai avuti e non li avrò. Perché? Ecco, questa è proprio una domanda che io non mi sono mai fatta. È difficile che le vie ufficiali ti chiedano queste cose e diano spazio a un argomento così, con questa libertà. È più facile che sia inserito in un discorso che va tutto a favore della maternità, e poi c'è quella che non ha avuto figli che viene invitata nella tal trasmissione a dire come mai non ha avuto, e diventa subito una specie di coleottero che tutti guardano così, che infilzano e mettono in, perché poi è così.
A queste si aggiunge un coro di visioni su quello che significa per una donna scegliere di non diventare madre. Molte voci e molte storie sono allo stesso tempo un affresco del loro tempo e uno specchio della contemporaneità.
Io non ho propriamente motivazioni per non avere figli. Non ne ho avuti, non è mai stato assillato, se non da dopo sposata, quando tutto il parentato ha cominciato a guardarmi la pancia. Novità, novità. Io ho cominciato da allora a dire: ma questo si aspettano da me? Io ho già fatto per esempio la resistenza, poi ho fatto il concorso, l'ho vinto, ho già dato alcune prove di me stessa, perché pensano soltanto che debba dare questa prova? E ho cominciato a rifletterci e devo dire che considero questo, non la maternità, ma questo assillo della maternità e dover dichiarare io ho deciso di non, come una sovrastruttura culturale molto punitiva.
Mio padre era uno di quegli uomini quasi dell'Ottocento che non erano molto teneri con le donne, cioè, poi avevano delle idee molto ben precise, insomma, su cosa doveva essere una donna, e una volta mi disse appunto che per lui una donna che non aveva figli era una donna che non aveva motivo di esistere.
Alcune di loro hanno storie più estreme alla base della loro decisione. Tra queste c'è Geraldina, che durante gli anni di piombo è stata una militante nelle Brigate Rosse, scontando per questo diversi anni di carcere.
Ho scelto di non avere figli, principalmente per via della mia scelta di vita, che è stata quella di provare a fare la rivoluzione anche in Italia e quindi di dover assumersi le conseguenze dell'aver fatto la politica con le armi in un paese, diciamo, democratico come l'Italia, e di aver scontato con lunghi anni di carcere le conseguenze della lotta armata. E anche quando alcune delle compagne di lotta delle Brigate Rosse hanno scelto di avere un figlio perché lo desideravano molto, ancora una volta di fronte, e mio marito l'avrebbe voluto tantissimo, di fronte a questa scelta mi sono figurata cosa avrebbe significato per me essere ricattata ogni sera, vedere il bambino perquisito, dover magari sottostare a degli imperativi che avrebbero leso la mia possibilità di scelta e di libertà, perché c'era un altro essere umano che dipendeva da me.
Alcune donne, invece, raccontano le proprie scelte come il frutto mancato di un seme che non volevano coltivare.
Mio fratello ha la sindrome di Down, una persona Down, per cui sono stata in casa con lui fino a 29 anni, quando sono andata via. Ho trascorso con lui per 17 anni. Mia madre non c'è più e adesso me ne occupo io. Francamente, ho avuto qualche volta, mi è venuto anche in mente, insomma, ma magari potrei avere un figlio. Ma non ce l'ho fatta, perché pensavo di aver già fatto il mio percorso, diciamo, non me la sono sentita.
Nel mio caso sicuramente ha pesato, c'era anche un'ombra genetica, diciamo, mio fratello era malato di distrofia muscolare, quindi c'era comunque il timore di trovarmi anche con un altro, un figlio malato a mia volta, che avrebbe reso molto complicato tutto quanto. Questo sicuramente per me ha pesato, però ci sono anche altri fattori che penso che siano sempre veri per tutti.
Mia mamma era molto malata e molto depressa, e quindi aveva delle grosse crisi che mi facevano molto soffrire. Quando io avevo 9 anni circa, ebbe una crisi molto forte, di fronte alla quale io proprio decisi che io non avrei mai avuto figli, perché non volevo neppure correre il rischio di far soffrire un figlio come in quel momento stavo soffrendo io.
Ecco, il momento duro è stato appunto quando con l'età mi sono definitivamente resa conto che ero arrivata al momento della decisione definitiva. Sentivo molto il mio ventre vuoto, avevo proprio una sensazione fisica di questo ventre vuoto.
Nel mio caso, essendo una donna omosessuale, non mi capitavano i figli. Non avrei dovuto andare a ricercare la maternità come si va a comprare una casa.
Altre donne, invece, non devono la loro scelta ad un vissuto particolare. Semplicemente, di tutte le strade da percorrere, non si sentono attirate da quella della maternità.
Intorno ai 25 anni ho avuto un fidanzato avvocato, quindi molto, molto preciso, e che mi faceva molto ridere. E parlando di questa cosa, perché pure lui era, non so, il quinto che mi chiedeva, stando insieme, ma allora io vorrei il matrimonio, vorrei i figli, eccetera. E io gli dissi: io non voglio avere figli, non voglio, non mi interessa, cioè non è una cosa che sento mia, quindi molto tranquillamente te lo dico. Il discorso del matrimonio pure è una cosa che mi genera turbamento.
Io ammiro le madri
che hanno avuto dei figli e che sono delle brave madri, che è difficile da definire cosa questo significhi. Per cui io quello non lo potrò sperimentare. Nella vita tutto non si può sperimentare, uno deve scegliere, deve trovare delle direzioni. Allora, quella a me non mi corrisponde, è bellissima, la posso anche arrivare ad invidiare in certi momenti, però questo non mi preclude altre relazioni, altre emozioni, altre intensità.
Durante la mia adolescenza, intorno ai 16 anni circa, siccome avevo fatto delle analisi, tra cui dei dosaggi ormonali, risultò che il ginecologo che guardò i dosaggi ormonali mi disse che avevo dei problemi e che verosimilmente io in quella situazione non avrei potuto portare a termine una gravidanza, e mi diede una cura. Bene, io non feci mai quella cura. Dissi a mia madre, che era andata in farmacia a comprarmi i farmaci, che stavo prendendo le medicine, ma non le presi mai. Considerando una bella notizia il fatto che io non avrei potuto avere figli. Cosa che... come se... in qualche modo la natura mi avesse graziato.
Lunadigas è quindi tutt'oggi un universo in espansione. Nicoletta e Marilisa, però, ci tengono a specificare che il messaggio di Lunadigas non è affatto quello di convincere le donne che senza figli si stia meglio. Quello di Lunadigas è un messaggio di libertà e soprattutto di confronto. Una rigogliosa foresta di donne in risposta all'accusa di essere rami secchi.